CineUni presenta
Bentrovati amici e amiche di CineUni, questa è la seconda puntata della quarta stagione di CineUni ed è l'ultima per il 2021, perché poi lasceremo spazio a una piccola pausa natalizia anche noi. E io sono Martina e qui con me, indovinate chi c'è?
Martina, ovviamente, perché mai cambiare una coppia così solida come la nostra?
Beh, perché forse non funziona, però vabbè, questo è un dettaglio.
Ma come non funziona? Siamo formidabili insieme e siamo qui per questa meravigliosa puntata di CineUni, che ho saputo c'è ancora qualcuno che non sa che cos'è CineUni, Martina, è possibile mai?
Dopo tutto questo tempo è incredibile, a dir poco incredibile, veramente sono sbalordita da questa notizia, ma per chi non lo sa, chiariamolo. Una volta per tutte, ok? Così non lasciamo nessun dubbio. CineUni è la redazione di cinema dell'Associazione delle Radio Universitarie Italiane, Raduni, e potete trovare tutte quante le nostre informazioni, tutti i nostri podcast, tutte le nostre puntate sul nostro sito, ovviamente, www.raduni.org.
Ma non solo sul sito di Raduni, potete trovare i nostri contenuti anche ovviamente su Spotify, ma anche sui nostri formidabili social. Ovvero su Instagram ci trovate addirittura, pensate, come CineUni, e su Facebook, dove invece ci trovate come CineUni.
Non si può sbagliare, insomma, ecco, abbiamo spiegato tutto per filo e per segno, andate a mettere un bel mi piace a tutto quello che noi pubblichiamo, ovviamente, perché ci fa sempre piacere, scrivete nei commenti quello che pensate.
Ed è ovviamente d'obbligo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa puntata e che contribuiscono a CineUni tutti i giorni, quindi io faccio un grandissimo saluto e ringraziamento già da adesso, Marti, perché farlo nei saluti alla fine che rischiamo di dimenticarcelo? Facciamolo adesso. Ringraziamo e salutiamo tutti i tecnici, i programmatori, tutti i responsabili social media, insomma tutte le persone della redazione rendono CineUni quella che è.
Questa puntata sarà dedicata al Natale e noi di CineUni abbiamo deciso di raccontarvi un po' quali sono i film che la nostra redazione ha deciso di consigliarvi per questo periodo natalizio.
Ma non diciamogli tutto adesso, Marti, al momento è tempo di CineNews.
CineUni. Che film questa radio?
Ed eccoci qui prontissimi con le nostre Cine News, ovvero le notizie dal mondo cinematografico. E partiamo subito con la prima notizia perché vedo Martina che già sta scalpitando.
Ebbene sì, perché Rai Movie ha pensato proprio alle nostre vacanze natalizie, decidendo di organizzare una rassegna cinematografica sui film, i lungometraggi di Stanlio e Olio, due comici americani che hanno fatto la storia del cinema, passando dal bianco e nero in muto al sonoro fino ai film a colori. E, beh, questa rassegna è cominciata il 20 dicembre e finirà il 4 gennaio e sarà possibile quindi vedere ogni sera un film di Stanlio e Olio sul canale 24 del digitale terrestre.
Indubbiamente è un momento da non perdere, ma invece un posto da non perdere è il Christmas World, il Natale nel mondo, un villaggio creato appunto a Roma che è stato inaugurato il 4 dicembre e sarà aperto fino al 9 gennaio del 2022. Questo villaggio vi offrirà tantissime scenografie dei film più amati, soprattutto a Natale. Parliamo infatti di posti, di monumenti presenti in questo villaggio, quali la Tour Eiffel di Parigi, il Moulin Rouge, ma passiamo anche a New York, abbiamo anche appunto una riproduzione della Grande Mela e fiore all'occhiello appunto di questo villaggio è la grande pista di pattinaggio del Rockefeller Center. Chi non ha mai visto un film natalizio in cui appunto pattinano su questa dannatissima pista di pattinaggio e scoppia l'amore o scivolano e trovano il principe azzurro oppure c'è il momento finale col grande bacio. Insomma, questa pista fa parte dei cuori di tutti gli amanti delle rom-com natalizie, quindi sicuramente è un posto bellissimo da visitare. E aggiungiamo che c'è anche cibo, musica e spettacoli, quindi non perdetevi il Christmas World.
E invece a proposito di World, un World di cui veramente non ne possiamo più è il Jurassic World.
Ma perché?
Perché l'ultima notizia che è uscita è l'immagine di un nuovo dinosauro che si chiama Atrociraptors e già quello
Infatti già il nome non promette molto bene, suona molto come atroce.
Io veramente non ho più parole, quelli di Jurassic World non sanno più che cosa inventarsi. Il nuovo capitolo, che si titola Il Dominio, uscirà il 9 giugno 2022 e onestamente io ne ho piene le sale di questa storia. Basta Jurassic World, ragazzi, basta, veramente, avete scocciato. Io sono fan di Jurassic Park, quindi lo posso dire, basta.
Terminato la diatriba fra Jurassic World e Jurassic Park, ma soprattutto fra i fan di Jurassic World e Jurassic Park, siamo prontissimi per il prossimo momento di questa nostra puntata, ovvero stiamo parlando del CineTime.
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Ma continuando a parlare di film che non smettono di uscire, è uscito un altro film di Spider-Man. Questa volta si chiama... aspetta, No Coming Home, No Homecoming.
No Way Home.
Ah, no, no Way Home.
Stiamo
come
parlando.
Come ho fatto a sbagliare con tutti questi home?
Marti, non scherzare, è un film bellissimo, un vero e proprio capolavoro. Io sono stata incollata alla poltrona dall'inizio alla fine del film e continuavo a dar fastidio a chiunque mi circondasse dicendo: ma hai capito che cosa sta succedendo adesso? Hai capito quello chi è? Soprattutto perché accanto a me, alla mia sinistra, avevo un babbano delle serie Marvel che non sapeva assolutamente niente, per cui mi sono messa lì ogni volta a dire: ah, capito questo? E lui: no, ok, allora questo è... quindi spiegavo tutta la storia. Ma è un film veramente bellissimo, un vero capolavoro. Io ho adorato tutte le 2 ore e 30 della programmazione di questo film, perché veramente... hanno racchiuso talmente tanta bellezza in un unico film che io sono senza parole. Ma possiamo anche solo parlare dei grandissimi nomi che fanno parte del cast di questo film. Veramente, ne posso citare qualcuno? No, perché no. Rischierei di fare spoiler, dannazione. Allora, vi dirò semplicemente che il film è meraviglioso, che ci sono 2 scene dopo titoli di coda alla fine del film, ma consiglio ai non amanti dello spoiler di evitare la seconda scena dopo i titoli di coda, perché per me più che una scena è un vero e proprio trailer, per cui io ho accusato profondamente, perché odio i trailer della Marvel, perché ti fanno vedere fin troppe cose che io voglio scoprire guardando il film. Per cui a chi non piacciono i trailer come me, non guardate assolutamente la seconda scena dopo i titoli di coda.
Bene, Marti, ti ringrazio molto per questa descrizione idilliaca di questo film.
Illuminante, completa, chiara.
Assolutamente, senza spoiler soprattutto.
E senza ripetitiva, senza spoiler, sì, mi sono contenuta molto.
Soprattutto se non l'avete ancora visto e siete fan della Marvel, state lontani dai social network, finché non andate al cinema ovviamente.
E dai trailer.
Io invece in questi giorni ho guardato un film in streaming su Netflix, che è un film che è uscito il 29 novembre. Non è proprio a tema natalizio, però c'è la neve, quindi lo facciamo contare come un film natalizio, che se non c'entra niente col Natale. È un documentario su questo alpinista che si chiama Nirmal Purja. È un alpinista nepalese che ha lanciato una sfida, una pista che nessuno conosceva in realtà nel mondo dell'alpinismo. È un ex soldato che poi ha lasciato la carriera militare e ha cominciato a scalare le montagne. Beh, questo Nirmal Purja ha deciso che doveva battere un record, doveva riuscire a scalare le 14 montagne che superano gli 8.000 metri in soli 7 mesi. Vi dico soltanto che le altre persone che sono riuscite a scalare tutte e 14 queste montagne ce l'hanno fatta in 7 anni, quindi direi che la sfida era ardua. Ma cosa ancora più bella è che lui è nepalese e che nella storia dell'alpinismo i nepalesi sono gli Sherpa, non sono il primo nome della spedizione. Quindi lui ci ha tenuto moltissimo a portare avanti questa spedizione proprio perché per la prima volta un gruppo di soli nepalesi è riuscito a conquistare le montagne più alte del mondo.
E prima di lasciare la linea alla nostra Imma con il suo di Cinetime, quindi la recensione del film che è andata lei a vedere, vi lasciamo giusto con un altro piccolo titolo che uscirà il 30 dicembre ed è il secondo appuntamento con La Befana Viene di Notte, un film italiano con Monica Bellucci e Fabio De Luigi che vi consigliamo, senza ancora averlo visto, di andarlo a vedere. Quindi se è brutto non è colpa nostra, secondo me però promette bene. Ma lasciamo la parola ad Imma.
Il Natale è la ricorrenza più amata e temuta e proprio per questo non ne possiamo fare a meno. E non possiamo fare a meno di tutto ciò che la riguarda, comprese luci, canzoni e film. Le sale cinematografiche e le piattaforme streaming ci vengono incontro proponendo tanti titoli, ma nel groviglio di film natalizi che si viene a creare sono veramente pochi quelli che riescono a emergere, soprattutto per validità narrativa. Tra le ultimissime uscite by Netflix troviamo Un bambino chiamato Natale, adattamento cinematografico dell'omonimo bestseller scritto da Matt Haig, uno dei più amati autori britannici contemporanei. Il film, contraddistinto dall'uso esteso di CGI che ricrea delle ottime animazioni e diretto da Jill Keenan, può contare su un cast niente male, che comprende Maggie Smith, Jim Broadbent, Sally Hawkins, Michelle Wiseman e Kristen Wiig. Oltre a un perfetto giovane protagonista al suo debutto cinematografico, Henry Lawful, che veste i panni di Nicholas, un ragazzino determinato che affronterà il più pericoloso dei viaggi per trovare la magica terra degli elfi e portare a casa il dono della speranza. Un bambino chiamato Natale si presenta in effetti come una delle tante rivisitazioni del mito di Santa Claus, discostandosi dalla leggenda di San Nicola, accreditata dai più come l'origine di Babbo Natale, ma propone una versione fiabesca e ancestrale, legata alla natura, alla magia e ai buoni sentimenti. Un altro messaggio molto importante che fa passare è quello della resistenza al dolore, che vale per i bambini e le bambine quanto per tutte le persone adulte. Una piccola famiglia, composta da tre bambini e il loro padre, vivono in una casa calda e accogliente, ma è l'unica spoglia di addobbi natalizi in un quartiere molto luminoso che si prepara alle feste. Toccherà alla loro anziana zia Ruth riaccendere l'amore per il Natale attraverso il racconto di un coraggioso ragazzino finlandese che non si è mai arriso.
Finché un bambino non ha mostrato al mondo come credere nell'impossibile.
La storia è molto semplice e lineare, Jill Keenan non si dilunga troppo sugli elementi di contorno. Il ritmo narrativo incalzante e la tecnica del racconto nel racconto con momenti di breve pausa e qualche battuta sull'attenzione riposta dai bambini nei confronti di una storia che li ha stregati permette anche a chi ha qualche anno in più di appassionarsi al film. Sul fronte tecnico la pellicola spicca per l'uso intenso di computer grafica che trasformano il racconto di Nicholas in un sogno. La pellicola è ricca di panoramiche brillanti e festose, la fotografia è luminosa e non cede mai ai toni scuri, agganciandosi al fatto che il protagonista non cede alla cattiveria intorno a sé. La colonna sonora, invece, è diretta da Dario Marianelli. Insomma, un film da vedere, perché piacevole, scalda il cuore e si discosta dai tanti contrame, opinabili e già viste. Io sono Imma di F2 Radio Lab, vi saluto, vi invito ad ascoltare i nostri podcast e le nostre puntate e soprattutto vi auguro una buona visione del film. A presto!
CineUni. Non c'è inizio, non c'è fine, c'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca CineUni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
Quest'anno, a dicembre 2021, il film di Harry Potter e la pietra filosofale della regia di Chris Columbus compie 20 anni. La trama di questo film, scritta dall'autrice Joan Kathleen Rowling, non ha certo bisogno di presentazioni. La maggior parte di noi conosce già la storia del singolare maghetto quattr'occhi che si divide tra due mondi, quello dei babbani, in cui non lo conosce nessuno, e quello dei maghi, in cui è noto come il mago più famoso del mondo, il bambino sopravvissuto, colui che all'età di appena un anno è riuscito a battere il mago più cattivo di tutti i tempi, Lord Voldemort. Mica male alla sua età.
Questo piccino diventerà famoso. Non ci sarà bambino nel nostro mondo che non conoscerà il suo nome.
Esatto. Sarà molto meglio per lui crescere lontano da tutto questo. Buona fortuna, Harry Potter.
Per l'occasione, nel mese di dicembre, le sale cinematografiche italiane hanno voluto farci un regalo: la proiezione del film di Harry Potter e la pietra filosofale nella sua versione integrale, con le scene cioè che nel 2001 erano state tagliate. Uno spettacolo pazzesco che, visto al cinema, non solo ci ha dato l'opportunità di tornare indietro nel tempo, a quando eravamo bambini, a quando era facile immedesimarsi nei personaggi, ma ci ha anche dato l'opportunità di godere appieno della sua colonna sonora, di John Williams, e dei suoi effetti speciali, a cui hanno collaborato Robert Legato, Nick Davis, Roger Guyett e John Richardson. Ma cerchiamo di capire come mai, dopo tanti anni, la storia di Harry Potter piace ed emoziona ancora così tanta gente. Beh, io credo che piaccia perché, tra un'avventura e l'altra, questo romanzo affronta dei temi molto importanti su cui tutti, di tanto in tanto, riflettiamo. Innanzitutto ci parla della storia di una vera amicizia, quella tra i tre protagonisti, Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger. La loro è un'amicizia normale e allo stesso tempo straordinaria. È un'amicizia che cresce per gradi tra persone che hanno alle spalle storie diverse e che quindi hanno anche approcci alla vita molto differenti tra loro. Ed è proprio grazie alle loro differenze che, insieme, per il principio dell'unione che fa la forza, i tre maghetti riusciranno ad affrontare non poche difficoltà. Da quelle quotidiane, come ad esempio andare bene a scuola o capire di chi ci si può fidare e chi invece è meglio tenere a distanza, a quelle singolari, come mettersi nei guai nel tentativo di fermare Lord Voldemort senza preoccuparsi troppo delle conseguenze e di un proprio tornaconto personale.
Io, furbizia e tanti libri. Ci sono cose più importanti: amicizia e coraggio.
E poi un altro tema importante affrontato in questo romanzo è quello della paura del diverso. Questo tema lo troviamo sia nel mondo dei babbani, dove Harry non è ben visto dagli zii perché in qualche modo è speciale, è un mago, mentre loro non possono fare le magie. E sia nel mondo dei maghi, in cui i babbani non sono ben visti da tutti i maghi e in cui la convivenza tra creature diverse tra loro non è sempre facile. Basti pensare al personaggio di Malfoy, restio ad accettare i maghi diversi da lui. E infine parliamo delle premiazioni. Il film ha vinto un Saturn Award per i migliori costumi e ha ricevuto il Broadcast Film Critics Award come il miglior film per famiglie. Insomma, un film adatto a tutte le età, che fa riflettere e che fa soprattutto divertire grandi e piccini. E per questo motivo ve lo consiglio caldamente. Io sono Virginia di CineUni, vi saluto, vi invito ad ascoltare i nostri podcast e le nostre puntate e vi auguro una buona visione del film. A presto!
Abbiamo ascoltato la clip Cinevergreen della nostra Virginia che ci ha parlato di Harry Potter, film che ha compiuto 20 anni proprio questo dicembre, ecco. E chi, diciamo, come me si ricorda quando è uscito il primo film di Harry Potter e la pietra filosofale, appunto. E diciamo che sapere che ha spento 20 candeline ha fatto un po' un effetto strano, a dire la verità, eh? Però comunque in occasione di questo anniversario molto importante è stata organizzata una reunion del cast che verrà mandata in Italia in onda su Sky, in un canale dedicato, e anche in streaming su Now. Quindi per tutti i fan sfegatati di Harry Potter, il 1 gennaio avete questo appuntamento, e a meno che ovviamente non sarete in una fase di post-sbornia terribile, che quindi non riuscirete a vedere questa reunion.
Il che è molto probabile, perché ricordiamo che i fan di Harry Potter hanno mediamente la nostra età, per cui è abbastanza probabile la cosa, anche se dobbiamo dire che l'Italia cercano di bloccarci dal festeggiare il Capodanno, ma questo è tutto un altro discorso, adesso parliamo del Natale. E torniamo a parlare di Natale con questo appuntamento che è il Cinevergreen, e quindi vi proponiamo un paio di grandi classici del Natale che sono ovviamente imperdibili. Primo fra tutti, signore e signori, il signor Grinch.
Che film strepitoso, ragazzi, un film geniale.
Il simpaticissimo, pelosissimo, brontolonissimo, verdissimo abitante delle montagne di...
Chi non so.
Chi non so, sì, mi veniva non so chi, faceva non è non so chi.
Non so chi è il popolo.
Chi non so, esatto, chi non so chi che vivono a chi non so, è bellissimo, non scegli lingua. Quei simpaticissimi abitanti con il nasino in su. E il Grinch appunto abita lì nelle montagne e li guarda da lontano con fare molto cattivo e vorrebbe distruggere tutto il Natale.
È un film, secondo me, strepitoso che non invecchia, ragazzi, non c'è niente da dire. Tutti gli anni, è uno dei film che io rivedo tutti gli anni, e non mi capita ovviamente di farlo con tutti i film di Natale, sarebbe veramente troppo, ma il Grinch è uno dei miei preferiti. Jim Carrey in quella tuta orribile, con quella pancia tremenda, pieno di peli.
Avrà sofferto un caldo tremendo, tra l'altro.
Sicuramente ha sofferto tantissimo, è stato fenomenale in quel film. E vi dico una cosa mia personale, quando ero piccolina mi faceva una paura matta chi non so chi, come si chiamano loro.
Il popolo, quindi, non il Grinch.
Il popolo, per via del naso, per via del naso.
Ma come, è adorabile quel nasino lì in su.
Mi terrorizzava, non lo so perché.
Secondo me l'hanno registrati tutti con lo scotch attaccato fino alla fronte per alzare il naso. Ma passiamo a un altro grande classico del Natale, stiamo parlando di Mamma, ho perso l'aereo. Martin, ma lo sai che è stato tra l'altro rifatto il sesto capitolo? Cioè, rifatto. È stato rifatto il brand con un sesto capitolo. Proprio di recente, a novembre, è uscito infatti un nuovo capitolo della saga Mamma, ho perso l'aereo.
Scusami, Martin.
Home Sweet Home Alone, Mamma, ho perso l'aereo.
Chi lo fa il bambino? Kevin, senza Kevin, come fai a fare Mamma ho perso l'aereo se Kevin, non c'è Kevin?
Non si chiama Kevin, Marti, ti stai perdendo il punto. Stanno rifacendo la saga ma con un sesto capitolo, per cui in realtà è un sequel, non è Kevin. Il bambino però protagonista, perché ovviamente c'è sempre un bambino protagonista, è, pensa un po', Archie Yates, che abbiamo conosciuto anche in Jojo Rabbit, in cui interpreta Yorkie, l'amico appunto di Jojo.
Cioè la spalla comica di Jojo Rabbit è il nuovo Kevin.
Esatto, ovviamente, perché ricordiamoci che il Mamma perso l'aereo si ride, quindi per forza quello che ha fatto una grandissima spalla comica in un film serio diventa il protagonista di un film comico.
Beh, sicuramente devo vederlo. Vi faremo sapere con una recensione sui nostri canali com'è questo film.
Puoi trovarlo ovviamente su Disney Plus, disponibile già da novembre e sarà disponibile ad oltranza.
Concludiamo con i nostri consigli, con i film che hanno un po' segnato la storia del cinema, con due titoli d'animazione, Klaus e Le Cinque Leggende. Due titoli fantastici che dovete assolutamente, assolutamente guardare.
Cineuni. Che film questa radio?
Siamo però arrivati alla fine di questa puntata e abbiamo però ancora qualche minuto per esplorare quelli che sono i film natalizi. E prima di lasciare la parola al direttore di puntati della nostra Marianna, che si occuperà proprio degli attori che parlano, che fanno soltanto commedie romantiche, vogliamo proprio consigliarvi qualche commedia romantica.
Esattamente, siamo super preparati in merito, perché ovviamente di molte commedie romantiche, soprattutto di quelle natalizie, ne fanno una l'anno. è il caso degli appuntamenti con principi e principesse, perché puntualmente nella prima rom-com natalizia si scoprono innamorati in realtà di un principe e di una principessa e si fidanzano, e arriva il secondo in cui si sposano e arriva il terzo in cui fanno figli. Per cui ce ne sono tantissime del genere, noi vi consigliamo le più recenti e abbiamo ad esempio Nei panni di una principessa con Vanessa Hudgens, la star di High School Musical, che è addirittura arrivata al terzo Nei panni di una principessa quest'anno. E il bello è che dalla fotocopertina vedo chiaramente lei non sdoppiata ma triplicata, perché se all'inizio c'era uno scambio di identità nel primo film con questa principessa e con lei, che in realtà era sempre lei che si scambiava con se stessa, ma in realtà erano due persone nel film, e so che vi sto facendo comprendere tutto quello che sto dicendo, addirittura nei film successivi appare una terza Vanessa con i capelli biondi, e quindi non perdetevelo, perché sicuramente oltre che da adorare questa rom-com ci sarà anche da ridere. Ma parliamo invece di film seri e arriviamo a Holiday, è molto recente anche questo, si parla di un'app di incontri e ovviamente secondo voi Holiday che cos'è se non un appuntamento per le feste? E quindi anche questa è una commedia rom-com natalizia, ma ce ne sono tantissime altre e negli ultimi tempi pensate hanno addirittura anche pensato di fare le serie televisive. Quindi serie televisive sulle rom-com natalizie, per cui ogni anno sotto Natale esce una stagione e loro sono sempre sotto Natale e in cerca dell'amore. È meraviglioso tutto ciò, seguite i canali.
Anche un po' troppo.
Poco, leggermente. Seguite tutti i canali di streaming, tutte le piattaforme più quotate, perché fanno di questi capolavori ogni anno.
Io voglio lanciare invece un titolo vecchio che è Love Actually, che è una delle commedie romantiche più belle e più viste in realtà sotto Natale. Ma a questo punto direi che lasciamo la parola alla nostra Marianna con il suo Riflettori Puntati. Martina, grazie per essere stata in questa puntata qui con me e grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te Marti, ringraziamo anche tutta la redazione, lasciamo giusto i nostri contatti, vi ricordiamo che potete trovarci come CineUni su tutte le maggiori piattaforme social e che potete ascoltare i nostri podcast e le nostre puntate in tutte le radio del circuito Raduni, sul sito raduni.org e ovviamente anche sul canale Spotify di Raduni.
Allora alla parola a Marianna, alla prossima!
Riflettori puntati.
In Riflettori Puntati ci occupiamo spesso di attori, registi o personaggi del cinema che hanno fatto grande la storia di questa arte. Ma non solo, ci piace anche parlare di generi e di categorie. Io sono Marianna da Radio Revolution Parma e oggi sono qui per parlarvi di una specializzazione che pochi attori, si fa per dire, sono in grado di prendere. Parliamo dei professionisti delle rom-com di Natale. Mettiamo quindi la giusta base musicale. Ecco, una spruzzata di cannella ovunque, neve finta a volontà, anche perché questi film vengono girati in estate per essere pronti tra novembre e dicembre, e andiamo a scoprire gli attori delle feste. Facciamo però prima un piccolo passo indietro. La trama si svolge più o meno sempre nello stesso modo. Una donna, difficilmente troviamo come protagonista un uomo, è costretta per ragioni varie, da un'eredità piovuta dal nulla alle più strampalate ragioni, a tornare nella città natale, dove troverà sicuramente o il vero amore o una lezione di vita importantissima e metterà lì radici, ricominciando la sua vita meravigliosamente. Dai, in fondo è Natale, non vogliamo di certo vedere qualcuno che finisce sul lastrico. Ma arriviamo al fulcro del discorso. Per esempio, sapevate che i film di Natale sono un ricettacolo di tutti quegli attori usciti da serie televisive con più di 3 stagioni? È il caso del bel Luke McFarlane, che potreste aver visto nella serie Brothers and Sisters nel ruolo di Scotty per ben 5 stagioni e dopo un tour tra le principali serie TV tra gli anni 2010 e 2017 approda nel fantastico mondo delle rom-com di Natale. Lo potete trovare come protagonista in Esprimi un desiderio, Le scarpe magiche di Natale, Single per sempre e Il miracolo di Natale di Maggie. Sì, per i titoli ci vorrebbe un riflettore puntati dedicati, quindi sorvoleremo. Un'altra categoria di attori che ben rappresenta questa professionalità natalizia è guidata da Vanessa Hudgens. Dopo High School Musical e qualche film buttato qua e là, la vera rivincita e rientro nel mondo del cinema, del piccolo schermo più che altro, è stata con la trilogia di Nei panni di una principessa e Un cavaliere per Natale. Se una volta a fare i film di Natale corali erano attori famosi con qualche apparizione di piccoli nomi provenienti dal piccolo schermo, guardate per esempio Capodanno a New York, la tendenza attuale è quella di intercettare gli attori dei teen movie e le serie televisive più viste dell'anno, mescolarli insieme ed ottenere prodotti come Let It Snow, Innamorarsi sulla neve. Ci sono però anche grandi apparizioni nei film di Natale, tanto da farvi capire quanto prima o poi un attore da lì debba passare. Vi cito solo alcuni nomi. Tutto il cast di Love Actually, da Hugh Grant a Colin Firth, passando da Keira Knightley e Liam Neeson. Sean Austin, il Sam del Signore degli Anelli, o se volete il Bob di Stranger Things, ha ben due commedie romantiche nel suo CV, Quando l'amore sboccia a Natale e Santa's Witch. E anche James Van Der Beek, il nostro Dawson, sembra essersi specializzato dopo la delusione con Joy nei film di Natale. Almeno lì il lieto fine è assicurato. Preparate quindi una bella coperta pesante, mettetevi comodi e accendete la TV. Potreste incontrare uno di questi titoli o molti altri con cui passare queste feste. Buona visione!
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!